La morte è l'argomento con il quale cercheremo di, non dico di divertirci, ma di passare qualche ora in questo giorno. Ho potere sopra la morte, ha detto Gesù a Giovanni in una delle visioni che Giovanni ha avuto, che racconta nell'Apocalisse, nella prima. Ho potere sopra la morte. Morire è la realtà di fronte alla quale si trova ogni uomo indistintamente. Qualcuno dice addirittura che per fortuna tutti muoiono, così lì tutti sono uguali. E si dice così perché siamo portati generalmente a vedere invece le differenze che ci sono tra gli uomini. Di fronte a questa realtà non c'è nessuna differenza che tenga conto, che valga. È un'esperienza di fronte alla quale tutti si troveranno, forse anche noi. Ed è la morte, è un'esperienza della vita, è per questo che noi la vogliamo guardare, osservare un po'. È l'ultima esperienza che l'uomo può constatare e può sperimentare mentre è vivo. Ed è una realtà questa così importante, proprio perché è l'ultima che l'uomo constaterà, che estende la sua luce fin dentro tutta la vita. Una luce che precede un pochino il fatto della morte stessa. Cioè, gran parte degli atteggiamenti nostri sono dovuti al tipo di luce che ci viene dalla morte futura. La morte ci sarà di sicuro. A seconda della luce che ci viene da quella morte, noi tante volte ci comportiamo in un modo o in un altro. Così la morte estende il suo potere sulla nostra vita. È importante perciò che ci giungano luci vere e reali dalla morte, non luci fasulle, non luci inventate, non filtrate dai normali filtri che l'uomo usa. Quali sono? Noi siamo egoisti, siamo peccatori, siamo materialisti, abbiamo un ateismo pratico molto incarnato nella nostra vita. E allora attraverso questi filtri, attraverso questo egoismo, questo nostro essere peccatori, essere materialisti, lasciamo arrivare dalla morte solo alcune immagini, non tutta la luce che può venirci. Quindi con questi occhiali, possiamo chiamarli così, di materialismo e di ateismo pratico, dalla morte ci arrivano messaggi sfasati che ci fanno solo paura, addirittura terrore, panico di fronte alla morte. La morte è prevista solo come distruzione, come un male, come un'assurdità, più o meno assurda a secondo dell'età in cui si presenta. Se si presenta a 15 anni la si vede assurda, se si presenta a 25 ancora, anche se si presenta a 40 anni, la morte si presenta assurda se noi la vediamo attraverso i nostri occhiali normali che abbiamo, attraverso questo materialismo e ateismo che ci impregna la vita e la mente. E anche la troviamo assurda, la morte viene prevista come un male assurdo, non solo a seconda dell'età in cui si presenta, ma anche a seconda del veicolo che la porta. Se viene attraverso una malattia di 3 anni la si capisce di più. Se viene improvvisamente o se viene per uno sbaglio di qualcuno che ha sparato mentre era a caccia, siamo in tempo di caccia, la si trova ancora più assurda. E del resto, se fosse vero che l'uomo è solo materia, se fosse vero che Dio c'è solo fino a un certo punto, se fosse vero l'ateismo e l'egocentrismo nostro, la morte metterebbe e mette nella vita per davvero sempre una luce tenebrosa, un'oscurità, e perciò si cerca di eliminarla, perlomeno di ignorarla, di eliminare il ricordo della morte, eliminare il pensiero della morte dalle nostre giornate normali. L'uomo che si era arricchito e faceva calcoli di come ampliare e ristrutturare i suoi magazzini, aveva eliminato dai suoi ragionamenti la morte. Non aveva tenuto conto che poteva avvenire la morte da un giorno all'altro. Però, eliminandone il pensiero, non aveva eliminato la morte dalla sua vita. Quella restava sempre alle porte. Questa notte stessa morirai, aveva detto Gesù in quella parabola che ha raccontato a quell'uomo che si preoccupava dell'eredità. All'uomo ateo e materialista, e un pochino lo siamo tutti, con molta facilità ci ritroviamo dentro un materialismo e un ateismo. All'uomo ateo la morte non dice niente. Non dice niente perché non le si fa dire niente. Altrimenti sfumerebbe ogni significato della sua vita. Un uomo ateo, che significato ha la sua vita? Un uomo materialista, che significato ha la sua vita? Se non vede nulla oltre la morte. Ogni significato sfumerebbe ogni significato del valore assoluto che si dà al denaro. L'uomo ateo e materialista dà un valore assoluto al denaro e al potere del denaro. E perciò se lui dovesse pensare alla morte, sfumerebbe un po' il significato del denaro e quindi del suo affaticarsi per il denaro, quindi un po' di tutto il suo grande affare che ha in questo mondo, di tutto il suo vivere. Per questo la morte viene vista come una paura, come qualcosa da non pensarci. Fa paura per questo, proprio perché toglie la sabbia sotto i piedi alle nostre sicurezze, ai nostri progetti, ai valori a cui teniamo tanto. Fa paura a quella parte di noi che appartiene alla terra. Fa paura perché in parte o in gran parte siamo attaccati a ciò che passa, a ciò che finisce, siano cose, ricchezze, oppure persone, affetti, cari, oppure siano anche ideali umani, ideali di grandezza. Allora la morte ci fa paura perché siamo attaccati a queste cose che finiranno. Così la morte si fa precedere dalla paura. E la paura è uno dei segni del potere che ha la morte sulla vita dell'uomo, che assume la morte sulla vita dell'uomo. La paura è quindi un segno che l'uomo è un po' schiavo della morte, cioè non è ancora uscito dal materialismo, non è ancora uscito del tutto dall'ateismo, non è ancora arrivato alla piena fede. Perché avete paura, uomini di poca fede? Aveva detto Gesù ai discepoli che erano lì lì per affogare nel lago, quando li ha raggiunti la tempesta sul lago. Perché avete paura, uomini di poca fede? La paura che avevano di morire era segno di mancanza di fede, cioè c'era ancora materialismo, ateismo dentro la loro vita, non erano ancora arrivati alla fede piena. Nel giorno della nostra conversione, quando ci convertiamo al Signore, cosa succede? Che riceviamo anche una luce nuova per la vita, una luce che non parte più dalla morte, ma che parte dal Signore. Quando ci convertiamo a Lui e vediamo Lui come il valore primo, più grande addirittura della nostra vita, allora non è più la morte che ci dice e che tiene in potere la nostra vita, ma è il Signore. La nostra conversione è in fondo il nostro occuparci, invece che di noi stessi, occuparci del regno di Dio. La conversione è questo cambiamento nella nostra vita. Invece di occuparmi di me, non mi occupo più di me, di me stesso, di salvare la mia vita. Mi occupo del regno di Dio. Mi occupo della gloria del Signore, di fare quello che Lui chiede. Così la nostra vita, compreso il nostro corpo, la nostra umanità che passa e che invecchia, la vediamo destinata al servizio del regno di Dio, la nostra vita destinata a seguire Gesù e a dare a Lui tutta l'importanza, a dare a Lui tutto lo spazio, perché è Lui e non siamo noi il Salvatore per ciascun uomo, non siamo noi il Salvatore per l'umanità. La mia conversione è questa: non vivo più per me, ma per te, Gesù. Non sono più io che vivo, direbbe San Paolo, è Gesù che vive in me. Non viviamo più per noi stessi, ma per colui che è morto e risorto per noi. La mia vita più vera, perciò, non sono io, ma è Gesù la mia vita più vera, quando uno è convertito. Così la mia morte è una cosa molto relativa. È una cosa molto relativa. Perché l'assoluto diventa il mio appartenere a Gesù. Questa è la cosa importante. Poi, che io appartenga a Gesù, da vivo o da morto, interessa poco. Interessa meno, perlomeno. Proprio come diceva anche San Paolo. Io, per me, diceva, più volentieri me ne andrei da questo mondo. Se è utile per voi, sto anche qui. Cioè era diventato per lui più importante della propria vita il regno di Dio. A favore del regno di Dio si sottomette anche a nuove fatiche, però è pronto ad andarsene. Appartenere, l'appartenenza a Gesù è la cosa più importante, è la nostra vera vita. E noi abbiamo la testimonianza dei martiri che ce lo dicono non con le parole ma coi fatti. L'appartenenza a Gesù, essi ci dicono, è più importante che il mantenerci in vita. E i testimoni, la parola martire o testimone è la stessa in fondo, martire è greco, testimone è latino, ma è lo stesso significato. I testimoni, diciamo, quelli viventi oggi, o anche quelli che sono già morti ma che non hanno subito il martirio vero e proprio, diciamo, i testimoni affrontano derisioni, giudizi, accuse, odio, pericoli, fatiche ogni giorno, non per il proprio io, ma per amore di Gesù. Il loro vivere non è il proprio io condizionato dagli uomini, il loro vivere è Gesù. Perciò non gli importa delle derisioni, dei giudizi, delle accuse, delle calunnie, dei pericoli, perché essi sanno che la loro vita non è quella che viene derisa o condizionata dagli uomini, la loro vita è Gesù stesso e Lui è risorto, non ha pericoli. Essere vivo o morto perciò diventa secondario per uno che si è convertito. Importante è appartenere a Gesù. Essere nella considerazione o nel disprezzo degli uomini è secondario. Allora il credente fa anche volentieri esperienza di morte ogni giorno, perché vuole ogni giorno tenere vivo ed esta la sua appartenenza al Signore. Le sue esperienze di morte saranno proprio la rinuncia a se stesso, in favore dell'amore, in favore dell'obbedienza a Gesù. L'esperienza di morte saranno distacco dalle cose, dai propri desideri, in modo che diventa concretamente povertà e obbedienza. Saranno le esperienze di morte l'affrontare il rischio anche di farsi deridere, purché viva Gesù. Sono tante piccole esperienze di morte che l'uomo convertito al Signore affronta ogni giorno. Gli vengono date dall'esterno e le accoglie, o si mette dentro lui anche qualche volta in questa situazione per sperimentare, cioè non per il gusto di sperimentare qualcosa della morte, per amore di Gesù si sperimenta anche qualche cosa della morte. Non è il morire certamente che viene cercato, ma l'appartenere al Signore, nonostante che questo costi e comporti un pochino il morire. Da questo cosa ne deriva? Una grande libertà interiore, una grande libertà. Niente fa più paura, né l'obbedienza, né le contrarietà, né le sofferenze. C'è un amore più grande dell'amore di se stessi che ci sostiene, l'amore di Gesù. Gesù è risorto, non muore più. Quest'amore ci sostiene. Non ci sono più cose che fanno paura. Nell'amore non c'è timore, dice San Giovanni. Così, quando siamo abituati, o c'è in noi questa forza di affrontare queste piccole morti quotidiane, San Paolo diceva addirittura ai cristiani: mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra. E mortificare vuol dire fare morire. Fate morire quella parte di voi che appartiene alla terra, in modo che resti vivo ed esto ed efficace solo quella parte di noi che appartiene al cielo. Ecco, da queste parole si può un pochino capire, fanno un po' da riassunto di quel che ho detto. Mortificare, fate morire quella parte di voi che appartiene alla terra. Quando viviamo in questa dimensione, allora anche l'amore, la nostra morte quando diventeremo cadaveri, non è più morte. Diventa ai nostri occhi una delle esperienze della vita, nella quale siamo protesi ancora al Signore Gesù vivente. Un'esperienza diventerà in cui si dà importanza alla vita di Gesù, e perciò sarà ancora una ulteriore esperienza di vittoria sul nostro egocentrismo, sul nostro egoismo. Come ogni volta che facciamo morire qualcosa di noi che appartiene alla terra, è una vittoria sull'egocentrismo, sul nostro egoismo, così anche la morte ultima, chiamiamola così, diventerà un'esperienza di vittoria sul nostro egoismo, per presentarci e offrirci al Signore. Gesù ha il potere sulla morte. Cosa vorrà dire allora questa parola, che Gesù ha il potere sulla morte? Vuol dire che sulla nostra vita non influisce più la morte, la paura con la sua paura. Sulla nostra vita influisce Gesù, con la sua luce, con la sua gioia, col suo amore. Allora Gesù ha il potere sulla morte. Noi non siamo più dominati dalla paura della morte. Noi siamo influenzati invece dalla gioia di appartenere al Signore. Così la morte è vinta in noi. Gesù ha il potere sulla morte. Vuol dire anche che Lui sta al di là. Lui sta al di sopra di questo termine. Immaginate la morte come uno dei confini di un campo. Il confine del campo, oltre quello non è più mio il terreno. Ma se al di là c'è un mio amico, posso passare anche quel confine senza paura. Se al di là di quel confine c'è Gesù, posso passarlo senza paura. Perché se Gesù è il Signore della mia vita, lo sarà anche quando passo un confine grosso come quello della morte. Perciò questo confine, questo termine della morte, non è più la fine, la nostra fine, è la meta. perché oltre quel momento ci sono le braccia del Padre aperte, al quale Gesù ci presenta. Non diventa più un confine, la morte un termine, una fine, diventa una meta. E guardando alla meta, perciò anche i passi che ci sono per arrivarci, quelli più faticosi, compreso la sofferenza del tumore che ci favorisce la morte, anche quei passi più faticosi non fanno più così paura, non fanno più tanta paura. Così dal tener presente la meta ci viene una luce nuova, diversa da quella che ci viene dalla morte. Guardiamo un po' come ha fatto Gesù. Gesù ha fatto della morte il luogo o il momento privilegiato dell'amore al Padre. Quando Gesù ha affrontato la morte, San Giovanni non ce lo presenta come dire Gesù sapendo che andava a morire, ma Gesù sapendo che passava da questo mondo al Padre. E Gesù stesso aveva predetto: bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e alludeva a quel momento lì. Nel momento della morte di Gesù si vede il suo amore per il Padre, lo si vedeva anche prima, ma lì si vede il momento, fino a che punto può arrivare il suo amore al Padre. Quindi la morte per Gesù è stato il luogo, l'ha fatto diventare il luogo privilegiato del suo amore al Padre. Gli ha cambiato significato. Nel buio della sua morte, della morte di Gesù, buio interiore, mio Dio perché mi hai abbandonato, e buio anche esteriore, le tenebre coprirono tutta la terra, nel buio della sua morte noi possiamo vedere l'amore più grande e la fiducia più grande nel Padre: nelle tue mani consegno il mio spirito. Lì possiamo vedere l'amore più grande di Gesù per il Padre, tanto che lo ha potuto riconoscere questo amore addirittura il centurione pagano. In quel momento il suo essere figlio di Dio si è manifestato nel modo più grande e più profondo. Quindi Gesù ha cambiato il significato alla morte, non l'ha tolta dalla propria vita, ma le ha cambiato il significato. E non è diventato solo il luogo privilegiato del suo amore al Padre, ma anche il luogo privilegiato del suo amore agli uomini. Perché quel momento è il momento dell'amore più forte per noi. È il momento della sua morte che ci redime. È nel momento della sua morte che noi vediamo l'amore dei nemici, come è fatto. L'amore per gli uomini peccatori, e siamo tutti, lo possiamo cogliere in quel momento, dalla vita di Gesù, da quell'esperienza che lui ha fatto nel morire. Perciò lì la morte, in quel momento, in quel giorno della storia, ha perso proprio il suo potere sugli uomini che appartengono a Gesù. Conserva ancora il suo potere la morte su chi non appartiene a Gesù e su di noi, fin tanto che la nostra appartenenza a Gesù non è completa e piena. Ma Gesù per davvero ha vinto la morte. Forse ci fa bene anche vedere un po' come Gesù ha considerato la morte degli altri, perché dal maestro possiamo imparare. Vediamo sì Gesù che piange a Betania per la morte di Lazzaro. Vediamo Gesù che si commuove a Nain vedendo la sofferenza della vedova. Vediamo Gesù che ubbidisce alla fede di Gairo e gli risuscita la figlia. Ma credo che possiamo intuire questi interventi di Gesù sulla morte solo come dei segni, perché Gesù non ha risuscitato tutti i morti che ha incontrato. Sono come alcuni segni da cui comprendiamo che Gesù è la vita e che è vero che lui ha il potere sulla morte. Vediamo che Gesù non calcola disgrazia la morte violenta di quei 18 che sono rimasti sotto le macerie della torre di Siloe, che sia caduta poi per un terremoto, per qualche altro movimento, 18 sono rimasti sotto, morti. Gesù non calcola disgrazia questa morte, neanche quella delle persone che erano state uccise da Pilato mentre offrivano il sacrificio al Tempio. Invece calcola disgrazia maggiore la morte della fede, la morte della fede nei piccoli. Quella è la disgrazia peggiore della morte di un annegato. Meglio legargli la macina da mulino e gettarlo nel mare, piuttosto che faccia morire la fede, che sia di scandalo, di impedimento alla fede di uno dei piccoli, di una persona semplice che crede. Vediamo come già Gesù con queste parole e con questi suoi atteggiamenti di fronte a chi moriva e di fronte alla fede, vediamo che cos'è importante per lui. Noi impariamo da lui. La fede in lui, l'appoggiarci su di lui, è molto più importante che essere vivi o essere morti. Tante volte, quando arriviamo ad avere un po' di fede, ci diciamo di essere pronti alla nostra morte. Almeno se io chiedessi a voi, avete paura della morte? Tanti direbbero no. Dopo, perché lo dicano, non si sa, ma comunque no, non ha paura. E può essere anche vero che non abbiamo paura della morte, che ci siamo preparati. Non hai mai provato? Peccato, se avessi provato potresti dirci. Però non spesso, non sempre, ma spesso non siamo pronti alla morte degli altri, alla morte dei nostri cari. È quasi più difficile essere pronti per la morte degli altri che per la nostra. Come mai? Credo che è ancora l'egoismo che predomina e non una visione di fede, anche in questa paura della morte degli altri. Cioè l'egoismo, la paura di restare soli, la paura di dover far più fatica, la paura di doverci poi arrangiare. Un marito ha più paura della morte della moglie che della propria. Qualche volta è anche per amore dei figli, meglio che muoio io che non la moglie. Qualche volta è perché c'è ancora un po' di egoismo invece, la paura della morte dell'altro, perché così la mia vita diventerebbe troppo faticosa. Non dico che questa paura si possa eliminare del tutto, perché del tutto non può essere eliminato il nostro egoismo, il nostro egocentrismo, se non con un lungo cammino di esercizio forte e continuo. In questa paura si manifesta che il nostro amore per i nostri cari, in fondo è ancora amore di noi stessi. Cioè non lasciamo Dio libero di agire nella vita dei nostri cari, non lo lasciamo agire liberamente. E in fondo temiamo anche ogni scelta dei nostri cari. Tante volte la parentela diventa, invece che aiuto alla libertà, un legame, perché magari di uni non vogliono che il figlio o che il fratello o che il parente faccia un certo tipo di scelte, non lo lasciano libero pienamente, è un po' la paura della morte, è un po' l'egoismo che si manifesta. Vedete le difficoltà che ci sono al giorno d'oggi quando uno decide di lasciare il mondo per seguire Gesù. Non è lasciato pienamente libero. Uno decidesse di andare in seminario, quanti ostacoli rimettono davanti. E così anche l'amore dei parenti è qualche cosa che rimane dominato un po', senza saperlo, senza volerlo, però un pochino rimane dominato dalla morte, cioè dal nostro egoismo, dal nostro egocentrismo. Temiamo che Dio si prenda la loro vita, che se la prenda con la morte o che se la prenda in un altro modo, comunque temiamo che Dio faccia qualche cosa senza chiedere a me, senza chiederci il consenso. Per guardare alla morte dobbiamo adoperare tutta la nostra fede perciò. Allora la morte perde il suo potere, la sua forza. Allora anche i funerali diventano il momento in cui noi consegniamo i nostri fratelli al Padre, in cui partecipiamo alla volontà di Dio, non solo accettando la morte del parente o dell'amico, ma aderiamo pienamente al volere del Padre. Tu Padre l'hai voluto prendere, ecco, te lo consegno anch'io per quella parte che era unito a me, che era legato a me, te lo offro. Così il funerale potrebbe diventare festa. E qualche volta si può partecipare anche a qualche funerale che è veramente una festa. Quando c'è questa libertà di offrire la vita dei propri cari o amici, di offrirla al Signore, di consegnarla a Lui, diventa una festa per loro e anche per noi. La morte degli altri e la mia morte non diventa più determinante, non diventa più determinante. Che determina la mia vita sarà solo il Signore. Che determina la mia vita oggi, l'anno prossimo, tra 50 anni, perché io faccio conto, non perché ho paura della morte, ma così perché tra 50 anni che determina la mia vita dovrà essere il Signore, non la morte. Ma anche già quest'anno non deve essere la morte che determina la mia vita, ma il Signore. La morte non ha più niente da dirmi, è sotto i piedi di Gesù. Ha messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico è la morte. Anche lui è già stato messo sotto i piedi di Gesù. Quindi è lui che mi parla. È Lui che io attendo, non aspetto la morte, aspetto Gesù. E la morte può essere solo un passo speciale verso Gesù, verso di Lui, e con Lui verso il Padre. La morte quindi come un passo. La morte non esiste più. Una volta veniva disegnata come uno scheletro. Sulla chiesa di Pinzolo c'è un bellissimo scheletro che danza con tutti, anche con i preti, ma anche con gli altri, con tutti. Vero? Ecco, era uno scheletro. Qualche altra volta era disegnata come una falce, qualche altra volta come una porta. Ma a me sembra che si può anche dire che la morte non è qualcosa e non è qualcuno. Non c'è. È il nome che noi diamo a un passo che faremo nella nostra vita verso il Signore. Un passo, come si può dire, che lascia conseguenze, lascia lì un cadavere, no? Però è un passo della vita nostra. Ecco, vi ho detto, queste cose potranno servirci per ristrutturare un pochino meglio il mese dei morti, che non diventi un mese, come si può dire, di pianto, di lutto, ma un mese di adesione a Gesù, di conversione. Che il momento in cui celebreremo la messa sul cimitero, e così tante altre occasioni che abbiamo di ricordarci dei morti, non siano un momento che ci fanno tornare indietro nella vita e nel cammino spirituale, ma siano un momento che ci aiutano ad affidarci di più al Signore, a buttarci, a convertirci completamente. Perché è Lui che deve aver potere su di noi, non la morte, né la morte nostra né quella degli altri. Perciò il mese dei morti diventerà il mese di Gesù, il mese in cui la nostra vita la consegniamo a Gesù perché Lui abbia il potere su di noi. Così raggiungeremo per davvero una grande libertà e potremo comprendere ancor di più il valore, la grandezza della nostra fede, perché sperimentiamo questa libertà interiore anche dalla paura della morte, che è normale che ci sia questo mondo. Ma quando sperimenteremo questa libertà anche da questa paura, allora veramente potremo vedere un po' di più cosa vuol dire la gloria del Signore che ci attende. Capiremo di più la risurrezione che ci attende. Naturalmente in questo ci possiamo esercitare già col ubbidire a quella parola di San Paolo: mortificate, fate morire quella parte di voi che appartiene alla terra, fatela morire. Quindi con i nostri momenti di mortificazione, di rinuncia del nostro io, dei nostri gusti, delle nostre volontà, delle nostre abitudini per amore del Signore, queste rinunce ci aiutano a intuire già la nostra libertà dalla morte, quindi la risurrezione. Così potremmo tradurre la parola mortificazione con glorificazione. Le nostre mortificazioni, no? I momenti che abbiamo di mortificazione nella nostra vita possono diventare un qualcosa che ci fa intuire e pregustare già la nostra glorificazione. Vedendola così, la morte non è più una falce o uno scheletro, è per davvero una bella porta. Bella perché quello che sta dietro è bello. Termino con leggervi così una piccolissima meditazione, che può essere un po' il riassunto di tutto questo. La morte mi fa paura, come il passare per un luogo sconosciuto. Ma quel che c'è al di là, io già lo conosco. Là c'è il mio Signore, che amo e che mi ama. Egli mi incontrerà con amore, come mi incontra sempre con amore. Non attendo più la morte, non mi fa più paura. Gesù è là, in quel momento e dopo. Attendo Gesù e comincio subito a morire ad ogni mio desiderio e volontà per fare la sua. Amen.